Radio Statale, Home Edition.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori, benvenuti a una puntata di Football Speaker. Questa sera saremo tra l'altro con due grandi ospiti, non parleremo del calcio giocato, per questo ci aspetterà ancora qualche giorno, perché come sapete bene il campionato di Serie A ripartirà il 20 di giugno, Coppa Italia qualche giorno prima, il 12 e il 13, però quindi in attesa di ripartire, di tornare sui campi, questa sera parleremo dello sport più in generale, oltre a, anche se ci concentreremo sul calcio e la cucina. So che è un argomento che in pochissimi conoscete, però questa sera ospiti le ragazze di Uova Strapazzate, Cristina Foddai.
Ciao a tutti.
E qua sotto Nadia Somma.
Ciao a tutti.
Bene, allora come avete capito,
una premessa da parte mia di Nadia, io e Nadia parliamo di cucina, non parliamo di sport, quindi questa per noi è una super sfida, credo quasi quanto per Marco.
Sì, più o meno sì, in effetti, perché non sono un grandissimo cuoco e soprattutto diciamo che il mio livello di cucina si basa su Master Chef o giù di lì.
Sfatiamo però questo mito, perché nemmeno noi lo siamo.
Esatto, stavo per dirlo. A noi ci piace magnà di base, però cucinare ci stiamo ancora lavorando. Diciamo che la quarantena ci ha dato modo un po' di sperimentare. A me, poi non so a te.
Più o meno, quando avevo voglia sì, mi sono un po' impegnata, altrimenti insomma la vera fuorisede, scatoletta di tonno, anche se le odio.
Ecco, io ci ho provato effettivamente, perché nel senso ho cucinato una delle pietanze tipiche della mia area, però vabbè. Ho fatto i casoncelli, proprio li ho fatti a mano.
Wow, dai, cioè non male.
Sì, non è facile chiuderli, infatti ci vuole il trucco. E
ma essendo oggi venerdì, io mi ricordo che tu avevi una bella tradizione il venerdì, tu mangi?
Le uova, sì, faccio le uova.
Lo fai ancora, anche in quarantena?
Sì, non sempre mai strapazzate, però sì, lo faccio anche in quarantena.
Bene, le tradizioni che sono dure a morire, bravo. Remembrando i tempi quando eravamo in studio, tutti insieme, prima del Covid. Comunque sì.
Allora, comunque parleremo, come abbiamo detto, di sport e cucina e iniziamo direi a parlare proprio di la cosa basilare, in effetti, che è la nutrizione, perché ogni sportivo, per poter avere diciamo un ottimo rendimento in campo, per poter raggiungere certi livelli, ha bisogno di un'ottima nutrizione, che in effetti in passato era un po' una cosa buttata lì, se così vogliamo, perché veramente mangiavano di tutto, ma questa è un'altra storia. Al giorno d'oggi adesso la cosa è un po' cambiata, perché effettivamente gli sportivi hanno degli chef che li seguono, dal calcio a, io penso anche al ciclismo, così che conosco bene, hanno proprio lo chef di ogni squadra e quindi direttamente che prepara anche per ogni calciatore, se così vogliamo, il cibo che preferisce.
E poi ovviamente avranno anche il nutrizionista, perché qualsiasi macchina per funzionare bene deve avere il proprio fuel, il proprio carburante, quello giusto, quello più adatto. E quindi sì, abbiamo fatto un po' di ricerchine, abbiamo scoperto che, correggimi se sbaglio, Ezequiel Schelotto.
Sì, è corretto.
Che gioca nel Brighton, dov'è che gioca?
Mi sa di sì, in Inghilterra. Tra l'altro è un ex giocatore dell'Atalanta, perché essendo bergamasco quindi lo conosco, e anche dell'Inter, ha giocato anche in nazionale italiana, quindi
sì, lui diciamo che si affida completamente a uno chef a domicilio, imitando tanti altri. A quanto pare in Inghilterra è una moda. Cioè va di moda tra i calciatori avere lo chef a domicilio, mica scemi, lo farei anch'io. A prescindere dal calcio,
soprattutto se stellato.
Beh, se lo portano dietro, così si nutrono bene, in effetti tutti gli sfizi che vogliono possono accontentarli.
Giusto. Infatti abbiamo visto anche che c'è una donna, e questa cosa mi fa molto piacere, che si chiama Mona Nemmer. Lei è stata consulente dietetico nutrizionale per il Bayern e adesso quindi è stata sdoganata nel mondo del calcio. Tutti vogliono Mona che faccia i menù, che faccia le diete ai calciatori.
Sì, in effetti lei diceva che è stata in qualche maniera un po' ha provato a fare lo chef, è diventato dopo, perché lei è partita dalla teoria in effetti, del nutrizionismo, e poi è passata alla pratica grazie a questa squadra qua. Tra l'altro anche un'altra grande squadra oltre al Bayern Monaco in Germania, che tornando in Inghilterra, il Liverpool, hanno preso poi appunto Mona come nutrizionista, diciamo.
Sì, e poi mi pare che lei abbia tipo all'ingresso degli spogliatoi ha inserito un angolo tipo spremute, così che i giocatori potessero fare il loro spuntino dopo la partita, senza lanciarsi veramente su un pacco di patatine. Quindi sì, non mi sembra male.
È installata una piccola cucina da un lato, in modo tale che comunque poi i giocatori dopo la partita possono mangiare tutti insieme, cucinare eccetera, e perché ovviamente food è sempre sharing, quindi
il cibo è socialità, ricordiamo. Però, purtroppo ci sta mancando un sacco durante questo periodo, però tornerà, dai, tornerà il cibo sociale senza i pannelli di plexiglass, speriamo. Comunque una cosa bella della dieta di Mona è che, cito, nulla è proibito, quindi non è neanche una dieta, è più un lifestyle, diciamo.
Sì, perché conosco sportivi che più che il succo di frutta finita la prestazione fisica e si bevono le Coca-Cola, quindi le lattine.
No! Povero fegato, povero tutto, non lo so.
Sì, anche lo stomaco distrutto. Io ce ne sto abbastanza alla larga, però loro ogni tanto quando arrivano proprio essere distrutti si bevono quella. Vabbè, contenti loro.
Bevono un calo di zuccheri, però bisogna imparare a... Alla fine, quando diventa uno stile di vita, ti viene automatico andare verso le cose che sono buone per te. Ed... C'è un sacco di gente che ci sta provando durante la quarantena, a indottrinare il cibo sano, diciamo.
Sì, cibo sano, esercizio fisico. Insomma, come siete messi a riguardo?
Una faccia, raga.
Tipo... Oh, allora, io durante la quarantena, in realtà, forse per togliere lo stress così tutto, me l'ho fatta. In realtà, diciamo, un po' di attività fisica, cioè ciclette così in casa. Bene finito, sono uscito in bicicletta come mia passione. Adesso da qualche settimana sono fermo, anche perché purtroppo c'è quella benedetta sessione da superare, per cui...
Ricordiamo anche che sarà molto difficile non lanciarsi sui pacchi di patatine in questo periodo e dovremo rimandare le nostre pedalate. Comunque, a livello di scelte musicali, come siamo messi oggi?
Beh, oggi abbiamo scelto delle canzoni non forse attinentissime al programma, però come sanno gli ascoltatori Goal Speaker, noi vi diamo le nostre, diciamo, scelte musicali preferite, soprattutto che magari sono legate a quel momento. E parto io, come è stato deciso, con Guerriero di Marco Mengoni, che peraltro gli sportivi, i calciatori sono dei guerrieri in certi versi, per cui ci sta anche.
Sì, non è del tutto scollegato. E quindi ce l'ascoltiamo.
Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te, io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, d'occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci sarà una luce accesa di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Benissimo, non possiamo cantare come facciamo di solito, però io faccio, le ragazze lo sanno, sulla base appena finito, perché purtroppo non ho qua in questo momento a causa della quarantena. Diciamo, l'abbiamo scappata almeno la quarantena, ma da distanza non possiamo essere in studio, non abbiamo qua, diciamo, la console, però in qualche maniera faremo. Comunque,
però mi ricordo i vostri stacchetti tra una canzone e l'altra. Perché io e Nadia, il nostro programma è subito dopo Gold Speaker, il venerdì, quindi diciamo che in studio si crea un attimino di karaoke moment, ci manca tanto.
Non sapete chi lo dite, manca veramente tanto, però torneremo, ce la faremo di nuovo, torneremo a cantare più di prima.
Dai, è tutta. Quindi, tornando alla nostra cucina.
Sì, abbiamo parlato di nutrizionisti, ma non abbiamo parlato che alcuni degli sportivi in qualche maniera hanno preso un'altra strada, hanno deciso di fare qualcos'altro, se vogliamo, e diventare degli chef. Forse perché lo sport non è andato a genio, non è andato al meglio in qualche maniera la loro carriera, ma anche perché la passione che era insita in loro. Ma se non mi sbaglio, ho fatto una breve ricerca, come dicevate, avete trovato che è legato anche a un ambito psicologico, se vogliamo, giusto?
Sì, sì, diciamo che le due cose non sono così scollegate come pensavamo. Quindi abbiamo trovato una ricerca di Andy Cheers, che è uno psicologo del Mind Matters CBT, uno studio, insomma, una consulenza psicologica in Inghilterra. E a quanto pare, secondo Cheers, tante star dello sport sembrano avere la carta vincente per essere delle star anche in cucina, anche perché, se ci pensate, il clima che si respira in una cucina è abbastanza teso, abbastanza da prepartita, forse.
Sì, sì, in effetti sì.
Sì, appunto quello che appunto dice Andy Cheers è che i calciatori hanno appunto questo tipo di personalità, anche lo stesso degli chef, in quanto sono molto intenzionati, molto forti e tendono appunto a sapere ciò che vogliono, e quindi poi entra in circolo anche tutto il fattore dell'adrenalina, e praticamente preparare un buon piatto è paragonato a
segnare il gol. bellissima questa immagine, mi piace un sacco. E comunque anche la soddisfazione post gol è come la soddisfazione di uno chef che vede, diciamo, il cliente che si gode il suo piatto.
Sì, bellissimo. Esatto.
Diciamo che una partita in qualche maniera, se così vogliamo guardare, è un pressure test, per cui devi stare sotto pressione con l'allenatore che ti guarda e tutto.
Devi cercare di un po' di Masterchef.
Ultimamente sì, perché la quarantena ha pesato.
Però vedi, sei entrato anche tu nell'ambito della cucina, non potevi guardarti solo partite, invece no, hai scelto anche Masterchef.
Sì, esatto, perché rivedere continuamente eventi sportivi del passato è un po' deprimente.
Fa male.
Anche sì.
E quindi abbiamo trovato un sacco di ex atleti o wannabe atleti che poi per diverse ragioni non sono riusciti ad essere atleti e si sono dati alla cucina. Per esempio, parlaci un po' di Jorge Brazales.
Sì, Jorge Brazales tra l'altro è un, se non mi sbaglio, è uno chef adesso colombiano che si occupa tra l'altro della cucina tipica proprio della Colombia, però lui c'è da dire che in passato è stato un giovane giocatore, ha giocato nelle giovanili dell'Atletico Madrid, quindi una squadra più forte della Spagna, per cui diciamo che non è proprio arrivato al nulla. E tra l'altro è stato poi anche in Colombia, l'America di Cali, che è un'altra squadra molto forte a livello, diciamo, sudamericano. Ha vinto anche la Coppa America e la Coppa Libertadores, se non mi sbaglio, che è un po' la Champions League sudamericana. E ha avuto però in qualche maniera 26 anni, si è dovuto arrendere, non era più la sua carriera, no? Cioè, non era più il suo mondo quello del calcio, e ha scelto di seguire invece appunto quello della cucina. A questo punto parlavamo di Masterchef, passo a voi però la parola.
Sì, esatto. Sì, appunto Gordon Ramsay, che io onestamente conoscevo appunto per la sua grande fama di chef, con le sue 16 stelle Michelin sparse sui suoi 27 ristoranti in giro dei 5 continenti, però non sapevo della sua precedente carriera da sportivo.
Nemmeno io.
Sì, perché infatti giocava nel Warwickshire e in seguito ad un provino con i Rangers si è rotto un menisco, ma ovviamente per continuare la sua carriera si è tenuto in
piedi.
La
personalità.
Fin quando, continuando a giocare, anche esordendo in amichevoli eccetera, i legamenti del ginocchio sono andati del tutto, e quindi ha sperimentato la cucina, che era un altro ambito che gli interessava, e insomma si è lanciato lì. Adesso, tra programmi televisivi, ristoranti, diete sportive eccetera, è diventato Gordon Ramsay.
Un periodo di mobilità in modo molto costruttivo.
Sì, esatto.
Come potevamo fare noi durante la quarantena, ma non siamo dettati dei Gordon Ramsay, ci discutiamo. E comunque anche Brazales, lui ha vinto un'edizione spagnola di Masterchef. Quindi diciamo che non stiamo parlando di cuochi improvvisati, cioè raga, è roba seria. È tutto ciò. Sì.
No, dicevo, tra l'altro non sono improvvisati non soltanto come cuochi, ma anche come calciatori. Abbiamo detto l'Atletico Madrid e il Rangers Glasgow sono una delle squadre più forti della Scozia. È famoso il derby col Celtic Glasgow, proprio da città. Quindi una squadra molto sentita. Adesso forse un po' più in decadenza rispetto al passato, però diciamo che anche Gordon Ramsay aveva aperto la strada per fare la carriera da calciatore, poi è diventato qualcos'altro. Tra l'altro un cattivo rapporto con i vegani, se non mi ricordo male.
Ma a quanto pare ha cambiato idea, però aveva rilasciato un'intervista tipo nel 2007 dicendo che se i suoi figli fossero diventati vegani li avrebbe, non so, diseredati, qualcosa del genere, non mi ricordo, ma a quanto pare ha cambiato idea.
Solo gli
stupidi, visto come reagisce un po' alle cose, però bella.
Solo gli stupidi non cambiano idea, infatti Gordon Ramsay non è uno stupido.
No, esatto. Beh, era comunque destinato a diventare una star, sia nel calcio che nella cucina.
Esatto.
Si è fatto valere.
Ok, direi che prima di passare agli altri esempi, perché ne abbiamo degli altri, anche italiani, direi che possiamo passare alla seconda canzone, giusto?
Sì, ho scelto questa canzone perché in parte che in questi giorni la sto consumando, però mi sa tanto di quel mood estivo che vorrei vivere, ma in realtà sono in sessione a Milano, quindi nulla di tutto ciò è possibile.
Ma niente.
Esatto. E quindi la canzone di cui sto parlando è Watermelon Sugar di Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Bene, abbiamo sentito quindi questa canzone di Harry Styles. Di che anno è, per curiosità, visto che non lo so?
È di dicembre.
Sono poco informato, mi spiace, sono poco informato.
Del video, perché è un gioiellino.
Il video è uscito tipo il mese scorso, però l'album è di dicembre.
Allora andrò a recuperare subito appena finita la puntata, per essere sicuro. Bene, dicevamo appunto di campioni che non sono diventati campioni dello sport, ma in cucina, e anche nella nostra bella Italia ne abbiamo. Tra l'altro uno particolarmente conosciuto, soprattutto nel mondo dello sport, anche proprio per questo suo legame, che è Davide Oldani. Penso che anche a livello poi televisivo siano in pochi a non conoscerlo.
Io devo fare coming out, raga.
Anch'io.
Quindi penso che appena tornerò su andrò a Cornaredo e andrò a mangiare al Do di apostrofo O, che è il ristorante di Davide Oldani, perché non lo conoscevo.
Nemmeno io, quindi facciamo che ti faccio compagnia appena torno.
Andiamo insieme e lo recensiamo per il programma.
Allora, premetto, io non sono stata a mangiare da lui, vengo volentieri con voi se mi accettate.
Perfetto, è fatta.
Però io, non so perché, è proprio legato al mondo dello sport, anche lui aveva una rubrica, tra l'altro, su settimanale Gazzetta dello Sport, in cui parlavo di cucina e sport, così, quindi anche col ciclismo mi sembra fosse abbastanza legato, per cui forse, diciamo, vivendo quell'ambito lì, quello sportivo, sono abbastanza abituato a vederlo, però invece noto che voi non lo conoscete, quindi scusate.
Scusa Davide. Comunque la sua storia è un po' simile a quella di Gordon Ramsay, se vogliamo, perché anche lui a causa di un infortunio ha dovuto lasciare il calcio. giusto?
Sì, sì, giusto, esatto. Tanto giocava in Serie C2, quindi è anche da professionista, sei un professionista se vogliamo, e come tanti poi a quel livello lì lasciano il calcio per infortunio. Farsi male al ginocchio per un calciatore è veramente pesante, se non hai dei sostegni anche economici dietro di una squadra è difficile ricominciare. Giochi, poi va a giocare magari da appassionato, ma devi stare anche attento.
O magari diventano anche allenatori, possibile, cioè ci sono dei casi.
Sì, qualche caso c'è anche qualcuno che si è fatto male molto giovane, è diventato allenatore da molto giovane, è diventato anche un bravo allenatore, anche ottimo direi, meglio di che calciatori, perché l'equazione calciatore-allenatore non è così scontata, diciamo. Quindi ci sono bravi allenatori che non hanno mai fatto niente di calcio. Io ricordo Arrigo Sacchi, non so se lo conoscete, col pelato.
Sentito.
Ecco, tra l'altro dopo parleremo un suo calciatore che dopo vedremo. E lui aveva una ditta di scarpe, per cui non c'entrava niente col calcio. Ha iniziato a allenare e ha rivoluzionato il calcio proprio negli anni di un grande campione, però... Non voglio dire nulla perché sennò i nostri ascoltatori li sveliamo, quindi li teniamo un po' sulla graticola.
Va bene. Comunque la storia di Davide è molto simpatica, perché lui com'è che è diventato, cioè si è avvicinato alla cucina, perché quando era piccolo suo padre gli diceva che se voleva andare a giocare a calcio doveva prima aiutare sua mamma a cucinare, e quindi diciamo che queste due passioni, questa specie di piccolo ricatto di suo padre alla fine ha portato bene.
Beh, direi di
amore per la cucina.
Direi proprio che ha portato bene, perché qui chiedo aiuto a voi. Oltre a essere allievo di Gualtiero Marchesi, un mostro della cucina, direi, è anche lui stellato, giusto?
Yes. Sì, il suo ristorante è un posto strapiccolo, perché è anche tipo una frazione di Cornaredo. Non ricordo esattamente il nome della frazione, però è molto conosciuto e quindi bisogna andarci. Potremmo fare una seconda parte di questa puntata in cui andiamo a mangiare in tutti questi bei posti, sarebbe bello.
Quelli un po' più vicini a Milano, visto che comunque sono diversi in Milano anche, quindi sono un po' più attinenti anche al nostro programma.
Esatto. Però se ci spostiamo di regione, ora che si può fare perché il 3 giugno è passato, e ci spostiamo in Piemonte, sì, a Pinerolo, in provincia di Torino, troviamo la trattoria Zappatori, che è la storica trattoria dello chef Cristian Milone. Ma Cristian, che cosa faceva?
Premetto che non lo conoscevo neanche come sportivo, l'ho trovato nelle ricerche che ho fatto. Lui era un ciclista. Tra l'altro, dire che non conosco è un po' un azzardo, perché io sono appassionato di ciclismo. No, peraltro lui è stato, se non mi sbaglio, ciclista fino a 25 anni, fino a categoria under 23, tipo dilettanti comunque. E si era appassionato per un passaggio, come molti in effetti, del Giro d'Italia, davanti alla trattoria della famiglia, perché la trattoria Zappatori è dei genitori di Cristian, quindi diciamo la passione per la cucina già c'era prima, se vogliamo. Però lui ha conosciuto la bicicletta, ha iniziato a... appunto andare in bicicletta, gareggiare, finché a un certo punto, come tanti mollano quando c'è a fare il salto con i professionisti, perché non tutti riescono, e è diventato un grande chef anche in questo caso, portando avanti proprio la trattoria di famiglia. Ma lui, se non mi sbaglio, ha lavorato presso altri chef prima di diventare poi quello che è, diciamo.
Sì, esatto, perché dal 2005 è tornato appunto a lavorare nel ristorante di famiglia, però prima aveva lavorato nel ristorante Piazza Duomo di Enrico Crippa, e abbracciando appunto tutti i piatti della tradizione piemontese delle langhe. E inoltre poi dal 2013 ha scritto anche un libro, ha vinto diversi premi. Il libro è Odio Cucinare, racconta appunto come sia stato possibile per lui trasformare la cucina in la cucina di casa, cioè come sia possibile per trasformare la cucina. Mi sto incartando.
Hai fame? Perché noi ogni volta che abbiamo una trasmissione abbiamo sempre fame, cioè è un orario.
Ma è un po' presto, che non ho fatto merenda. Ecco,
non hai fatto merenda. Comunque sì, lui e Enrico, che è lo chef dell'altro ristorante, oltre ad essere entrambi chef, avevano entrambi in comune la passione per il ciclismo. Sì, e poi lui con il suo libro ha infuso un po' di speranza in tutti noi poveri cuochi amatoriali, dicendo che anche la cucina di casa può essere trasformata in una cucina professionale con alcuni accorgimenti. Mi sa che ce lo compriamo sto libro.
L'abbiamo dovuto leggere durante la quarantena.
Esatto, ormai vabbè, comunque non è mai troppo tardi.
È andata, opportunità sfumata.
Tutte queste storie ci insegnano in realtà che non è mai troppo tardi per iniziare a cucinare, quindi raga, dai, ce la possiamo fare.
Poi ci proviamo tutti.
Eh sì, sì. Un po' per necessità e poi magari scopriamo un talento, chi lo sa. Comunque la sua trattoria, lui ha detto che è stata ispirata praticamente da dalla sua carriera ciclistica. Lui ha ottenuto, diciamo, la oddio, non so come dirlo. La sua nutrizione durante la carriera ciclistica ha fatto sì che la sua cucina fosse super semplice, pulita e delicata, quindi niente sapori troppo strani, ma allo stesso tempo ha creato un percorso all'interno del suo ristorante che si chiama Del Mercato.
Sì, esatto, tra l'altro mi viene da dire, capisco perché è passato alla cucina, perché mangiarsi al mattino magari alle 8 alle 9 un piatto di pasta in bianco, riso in bianco e cioè un piattone semmai, così prima di andarsi a fare 200 km 6-7 ore in bici, capisco perché poi ho detto forse meglio faccio la cucina.
Faccio io, mi do una routine e imparo a cucinare. Comunque ha detto anche, ha lasciato detto in un'intervista, che c'è un piatto che lo fa commuovere ed è il vitello tonnato.
Da quelle parti, se non mi sbaglio, è tipico.
Da bravo piemontese. Però la filosofia della sua trattoria è che è molto casalinga, appunto, che quello che c'è si cucina. Quindi appunto Del Mercato, perché uno si presuppone che lui vada a fare la spesa al mercato e compra X cose e quel giorno cucina X cose. Quindi mi piace come filosofia, è un po' di spreco, mi piace.
Sì, bene, io direi che è arrivato il momento di fare ancora un'altra pausa musicale prima di parlare poi di quelli che sono stati i campioni che conosciamo tutti del calcio, dello sport, che hanno deciso poi di prenderla via in qualche maniera della cucina a fine carriera. E per questo pezzo ho scelto un pezzo un pochino datato, che è Distratta di Francesca Michelin.
Distratto, hey, yeah. avresti voluto vedermi scivolare via, fuori dalle tue mani, che fantasia, fuori dalla tua vita, ma mi hai preso soltanto in giro.
Bene, rientriamo con, appunto, avete sentito la canzone Distratte, Francesca Michelin, della cantante bassanese, quindi siamo passati in Veneto, siamo passati dal Piemonte al Veneto, e ora ritorniamo invece con la nostra cucina a Milano, che è poi la sede della nostra radio, quindi siamo il luogo più vicino, se così vogliamo, e parliamo di diversi calciatori. Tra l'altro la scelta sarà un caso, io come sanno i nostri ascoltatori sono milanista, però fatto sta che i milanisti, diversi calciatori hanno aperto locali di cucina, se vogliamo ristoranti, tra cui Clarence Seedorf, che non ha aperto solo un ristorante a Milano che è il Fingers Garden, ma in via Keplero, giusto?
Sì.
Ma ne ha aperte diversi, perché hanno aperto anche a Roma e Porto Cervo, cioè proprio in due luoghi così a caso
random. Comunque mi sembrano postulati per la tipologia di cucina che si fa. Infatti nel Fingers Garden è un ristorante di cucina giapponese creativa e fusion.
Molto. Tra l'altro è un po' strano, perché lui è olandese, ha origini di Suriname, che quindi nei Caraibi, ma con il Giappone non so cosa c'entra molto, forse lo chef.
Esatto, sì. Lo chef si chiama Roberto Okabe, che io adoro, perché lui è nato, mi sa, in Brasile. Infatti Roberto ha una formazione culinaria che è tradizionale giapponese, perché si è formato a Tokyo, ma anche brasiliana, perché ha studiato anche a San Paolo del Brasile. Quindi quando si va al Fingers Garden si trovano questi piatti che sono un mix, poi c'è anche l'influenza ovviamente del Mediterraneo, perché essendo in Italia il ristorante ha chiuso, diciamo, questo cerchio con i sapori mediterranei. E quindi sì, ho visto tipo nigiri con la burrata, insomma, robe mistiche, interessanti secondo me, da provare.
Sì, è molto strano, io con quei gusti che ho forse non ce la farei.
È un po' più tradizionale?
Sì, diciamo che non mi piace molto soprattutto il pesce crudo, quindi...
Oh no! Sto sognando.
Ma mi fa strano pensare alla burrata nel sushi o comunque nel fusion. La burrata un po'...
Lo so, però se ci pensi, un sacco di persone nel sushi mettono la Philadelphia, che a me non fa impazzire. Cioè, già l'idea della burrata mi intriga di più della Philadelphia. Però non mi tirerei indietro. Secondo me è da provare.
No, infatti, sì, sono sicuramente.
Quindi da questa cucina super creativa passiamo a una decisamente meno strana, e che conosco bene, posso dire.
Sì, esatto, un po' più tradizionale, un po' più adatta forse a me, anche se non l'ho mai provata. Infatti qui adesso Cristina mi guarderà malissimo, penserà male, perché gli farò una domanda, una pure curiosità che non conosco. Cos'è la bottarga?
La bottarga sono uova di pesce.
Ah, è vero, hai ragione, adesso mi è venuto in mente.
Cioè, non puoi aver mai mangiato la bottarga?
No, sinceramente no, ma hai dato il pesce un brutto rapporto io.
No! Va bene che abiti praticamente in montagna.
Sì, quasi in montagna. Se apro la finestra, infatti, vedo la roccia di fronte alla montagna, però vabbè. Non sono tipo anche che mangio sempre capriolo o polenta, cioè sì, polenta sì, però cioè, quelle cose lì. Però diciamo che il pesce dipende. No, poi quando vado nelle località di mare, così tutto che c'è lo mangio anche volentieri, però devo trovare il posto giusto.
Bisognerebbe provare il ristorante di Pietro Paolo Virdis, che raccontaci un po' dal punto di vista calcistico.
Sì, ecco, parlavamo di Sacchi e il riferimento era proprio a lui, perché parlo a Pietro Paolo Virdis, è sardo, come Cristina, tra l'altro, esatto. Veniva da Sindia, lui è originario, che non so che provincia sia.
Neanch'io. Credo che sia nel sud della Sardegna, ma non ne sono troppo certa.
No, sì, in effetti, forse di che da zona di Cagliari. Lui comunque ha esordito in Serie A con il Cagliari, in effetti.
Ah, dai, sarà lì, in zona.
E poi ha giocato, tra l'altro, nella Juventus a metà anni 80, più o meno, per poi trasferirsi nell'Udinese e nel Milan, ancora una volta, ritorna, e dove ha avuto, diciamo, gli anni più belli della sua carriera, mi sembra tipo fino dall'87 circa al 93, una roba del genere, sto andando a memoria, comunque fine anni 80, inizio anni 90, lui nonostante giocasse comunque con campioni del calibro di Marco Van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit, il famoso trio dei tulipani olandese, trovava posto in attacco, in quell'attacco lì splendido, perché lui era un centroavanti, stava anche capocannoniere a Serie A. Purtroppo non ha avuto un bellissimo rapporto con la nazionale, perché il nazionale maggiore non ha mai giocato, ha giocato nell'Olimpica, siamo nell'88 Seul, però poi lui in nazionale non ha mai giocato, nonostante ripeto fosse forte, giocava a quell'epoca in una delle squadre probabilmente più forti della storia del calcio, non lo dico da milanista, ma lo dico in generale, perché veramente vederli era giocare impressionante, soprattutto anche per le varie Champions League che hanno avuto modo, o meglio Coppe dei Campioni che hanno avuto modo di vincere, grazie a questo allenatore, ripeto, rivoluzionario, che era Arrigo Sacchi, che ha veramente rivoluzionato il calcio con la modalità di modulo che metteva in campo lui. Diciamo che dopo aver lasciato il Milan ha giocato 2 anni a Lecce e qualche anno fa ha aperto il ristorante a Milano, per cui è rimasto a Milano Pietro Paolo.
Sì, esatto, ha aperto il Gusto di Virdis in Corso Sempione, e oltre appunto alla tipica cucina sarda possiamo trovare anche l'influenza piemontese, poiché la moglie Claudia Severini, che in realtà è la chef del ristorante, è di Torino con origini istriane, quindi insomma un bel mix. E inoltre quindi è possibile trovare insomma vari tipi diversi di piatti, ad esempio in inverno è possibile trovare dalla bagna cauda al baccalà. E tra l'altro il locale è molto molto
vicino,
frequentato, sì, vicino e frequentato dagli amanti del calcio, in quanto è completamente arredato con tutti i vari memorabilia calcistici di Virdis. Poi vabbè, è molto vicino perché ha soltanto 20 coperti, 2 tavoli lungo un bancone, però insomma le recensioni su TripAdvisor sono buone, quindi da provare.
Sì, siamo andati a controllare, perché vediamo come sono tripato. Esatto. Mi pare che sia un buon posto per un bel bicchiere di vino con un tagliere e appunto anche d'inverno una bella bagna cauda. Io non ho mai mangiato la bagna cauda, raga.
No, nemmeno io.
E quindi sì, poi ho visto che c'è un piatto particolare che mi pare si chiami tipo la botta del bomber, che deve essere una botta d'energia, che è tipo il pane cuttiau, che non so se l'avete mai mangiato.
No.
È come il carasau, ma è salato, olio, con olio e sale. E sopra c'è la crescenza e la botta alla melle, perché lui non la grattugia, lui la fa alla melle, a quanto pare. Questa è la sua particolarità. Deve essere interessante. Capisco che si chiami la botta del bomber, perché sicuramente non è leggerino, però chissà.
Io mi domandavo, visto che proprio ho letto appunto che aveva così pochi coperti, come fa in questo periodo col distanziamento sociale?
Ci ho pensato anch'io. Infatti mi sa che ora da chiuso temporaneamente su Google, come molti purtroppo, molti magari fa sport. Bisognerebbe telefonare, vediamo cosa dice.
Ci pensiamo appena è possibile tornare a Milano, così, quindi sicuramente proviamo, soprattutto perché lui è qualcuno se lo ricorda, non molto alto, già bianco di capelli quando giocava, per certi versi, soprattutto quei baffoni che aveva, che adesso sono indimenticabili.
Più o meno, sulla sessantina?
Sì, circa.
Dai, ci sta. Baffone, bianco, signature.
Il problema è che l'aveva anche quando aveva 20 o 30 anni, proprio negli anni 80, che non era proprio tipico il baffo, se mi dice, anni 70 sì, ma negli anni 80 no, lui era il ricordatore questo baffo che aveva.
Vabbè, è rimasto fedele al suo look.
Infatti caratteristico.
Ci sta. Comunque, Dulcis in fondo abbiamo lasciato un altro sconosciuto, scherzo, ovviamente lui lo conosciamo, Marco, parlaci un po' del ristorante del Ringhio.
Sì, perché diciamo che Rino Gattuso ha sempre avuto la passione per la cucina e per soprattutto la pesca. I suoi genitori, se non mi ricordo male, cioè il suo papà pescava molluschi a Schiavonea di Corigliano Calabro, quindi adesso spero di aver citato giusto il paese, perché i miei colleghi, che salutiamo questa sera, non sono presenti, con i loro è calabrese, se sentono se sento un po' il podcast e sbaglio il nome, mi scrivono, se non mi picchiano direttamente.
Vengono dal programma.
Le montagne e ti picchiano.
Sì, magari non proprio sulle montagne, ma a Milano, e poi mi dicono, ma cosa sei andato a dire? No, comunque.
Nel caso, correggiamo.
Assolutamente. No, comunque, Gattuso ha aperto nel 2010 questa, diciamo, bistro, se vogliamo chiamare questa gastronomia. Si chiama Gattuso e Bianchi perché è stata aperta da lui, gestita, e da un pasticcere che si chiama Andrea Bianchi, se non mi ricordo male, a Gallarate, quindi appena fuori Milano. E veramente ne parlano benissimo, dicono che oltre ad avere il pesce fresco tutti i giorni, per cui cambiano anche le specialità, le tipologie di pesce, perché arrivano in nottata da tutta Italia, tra l'altro anche dalla Sardegna, ho avuto modo di vedere.
Ma io ho sentito che a Milano c'è il pesce più fresco d'Italia.
Pare. Sì, è vero.
Perché gli arriva super per direttissima, con l'amo ancora attaccato, arriva a Milano, quindi... Ci credo.
Non ho mai provato, ma ci credo.
Sì, fa una bella mangiata di pesce. Cioè.
Quando
sushi stasera.
Quando mi invitate, vengo volentieri.
Perfetto, quando torni a Milano, Cristina, va a mangiare pesce. Tutti a mangiare pesce, vai.
Dai, Gattuso.
Sì, esatto, anche da Gattuso. Tra l'altro, anche un ristorante poi a Milano, proprio adesso non so la via, ma proprio in città, che è il Trejoli. Quindi.
Con il 3.
Sì, esatto. Uno lì, ne ha uno a Monte Carlo, anche sono andato poi a controllare se c'erano ancora, perché io ho avuto una fonte un pochino datata, cioè qualche anno, questo libro che ho sotto mano, e raccontava che aveva appunto questi ristoranti, un altro ancora, non so se fosse in Calabria, adesso non ricordo, se non mi ricordo male, no, non è in Calabria, vabbè, so che aveva un altro ristorante, quello a Milano si è peraltro gestito con un altro portiere del Milan, che è Cristiano Abbiati, quindi sempre la passione per il calcio che continua, e anche lì è possibile, tra l'altro, usufruire e, diciamo, provare le specialità proprio di casa Gattuso, perché lui aveva un brand fatto di prodotti anche in pescheria, e oltre a quello anche il vino, perché lo stesso Gattuso dice che lui è molto legato al vino della sua terra, per cui è un appassionato, dice che senza vino non si può vivere, tant'è che io sono astemio, sono ancora in vita.
Devi andare da Gattuso, perché ti fa bere e ti fa mangiare il pesce, cioè rivoluzionerai la tua visione sul mondo, probabilmente.
Una volta i miei colleghi mi hanno detto, ma tu non mangi il pesce, non bevi il vino e non bevi il caffè, come fai a vivere?
Ma il caffè, io ti invidio un sacco in realtà, perché il caffè, cioè io sento di averne bisogno, ma poi lo bevo e mi viene tachicardia, quindi è un'arma a doppio taglio il caffè, quindi non lo bevo. Ma se fai bene a iniziare,
Beh, l'ho provato ancora quando da piccolo, così, ma non mi è mai piaciuto, quindi non mi è mai attaccato nemmeno agli alcolici, così meno il vino, che nonostante ho parenti che avevano, i miei nonni, così, un negozio di vino, così, non ho mai provato, ma è allontanato forse proprio quello, mio zio è enologo, però non c'è niente da fare.
Wow! Cioè, che il pane non ha i denti, che lo zio enologo non ha, non beve.
Esatto.
Vabbè, dai, allora, veniamo a trovarti. C'è questo già il vino, perché
insomma,
noi non diciamo di no.
Sicuramente, soprattutto la Francia corta, ve lo faccio provare volentieri.
Vabbè, quindi facciamo una to-do list post lockdown: abbiamo mangiare da Gattuso, mangiare da Virdis, zio enologo di Marco. Il programma è fatto.
E niente, poi su Gattuso, tra l'altro, per farvi capire come effettivamente il pesce sia buono, qualche anno fa l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, si fece portare proprio dalla stessa pescheria di Gattuso un bel branzino di 3 kg a Arcore, per cui se il Silvio se l'è fatto portare direttamente a casa, vuol dire che la qualità c'è.
Mi consenta. Direi di sì, ci fidiamo di Silvio. Per il pesce ci fidiamo, per il resto non lo so. Vabbè, sto divagando. Siamo arrivati quasi alla fine e ora mi permetto di lanciare il pezzo che ho selezionato oggi, che è abbastanza fuori tema rispetto alla puntata, però mi sembrava giusto fare una menzione. Il pezzo che ho scelto è King Kunta di Kendrick Lamar. Mi sembrava giusto ricordare l'esistenza di To Pimp a Butterfly, che è l'album da cui è tratto questo pezzo, in un momento in cui il movimento Black Lives Matter sta, diciamo, si sta facendo sentire parecchio, non solo in America, ma a questo punto anche in tutto il mondo. E quindi io vi consiglio, dopo questo pezzo, correte a sentire To Pimp a Butterfly, perché è un album super denso, super importante in questo momento storico. Ascoltiamocelo. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Well, you got the yams. What's the yams? The yam is the power that beat, that beat, that beat, that beat, that beat, that beat. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes we can, oh yes we can.
I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened?
Oh no!
I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got the butter bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball.
Oh yeah!
Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
when you got the yams.
The yam
running out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh yeah.
Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, Betty, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh yeah!
Bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no love.
leg suffer.
Benissimo, abbiamo sentito questa canzone, peraltro come dicevi questo movimento che ha coinvolto anche il calcio, anche in Italia, non solo in Italia, ma in generale lo sport, quindi è sicuramente un momento importante su cui riflettere, quindi dobbiamo stare attenti anche su quello. Bene, direi che poi a proposito di ristoranti e tutto, mi sa che abbiamo finito, ce ne sono tanti.
Ce ne sembra un sacco, però magari lo lasciamo per una parte 2. Iniziamo prima, tastiamo il terreno con questi.
Esatto, ma la prossima volta parliamo dei peccati di gola degli sportivi, perché lì ci sarebbe da dire.
Tipo cibi scaramantici.
Ma anche cibi mangiati, diciamo, di nascosto.
Dalla nutrizionista.
Come la Coca-Cola di prima.
Post-allenamento.
È stata una cosa simile, quindi no, anche da bambini, perché c'è questo libro che si chiama, lo citiamo giustamente, I peccati di gola dei campioni, storie e ricette dei grandi sportivi di Francesco Bibi Veluzzi, che anche è un giornalista, pure lui sardo, sempre per stare in tema.
Siamo buoni, ragazzi. Basta.
Che ha intervistato campioni di ieri e di oggi, tra cui qualcuno che abbiamo citato, e veramente racconta i peccati di gola, quindi ci prepariamo la prossima volta su quello, poi vi racconteremo.
Esatto, mi sembra uno spunto interessante, quindi anche Gold Speaker per l'editoria, ricordiamo i peccati di gola dei campioni.
Esattamente. Bene, io direi di salutare intanto le nostre ospiti, Cristina Foddai e Nadia Somma, per avermi aiutato quest'oggi.
Ringraziamo tanto, perché ci siamo tornati per un attimo in studio in via Festa del Perdono. Veramente. Speriamo di vederci presto dal vivo in studio.
Me lo auguro anch'io, veramente. Speriamo che questa situazione possa finire e di ritornare in studio, perché veramente se ne sente tanta la mancanza. Adesso meglio che non vada avanti, perché sennò mi scende la cuccia.
Va bene, allora ci sentiamo prossimamente, ancora è tutto vago, però stay tuned.
Noi poi di Gold Speaker vi faremo sapere, adesso stiamo ancora lavorando come sul protocollo per la ripartenza, per cui nel caso ci sentiremo poi con la partenza del campionato e della Coppa Italia. Un caro saluto a tutti e una buona serata.
Ciao!
Ciao!